Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
I sillabari di Goffredo Parise. Continuano gli appuntamenti con i grandi autori della letteratura italiana a cura del professor Antonio Lodo.
Questo racconto adombra e rievoca con particolari reali, a cominciare dai viaggi, la vicenda biografica dello scrittore e della donna che aveva sposato, familiarmente chiamata Mariolina, qui col nome anagrafico di Maria, separandosene alcuni anni dopo. A distanza di anni, quell'amore, quella febbre come condizione di vita si svelano come sentimento, compreso ora dall'uomo diventato vecchio, come gioventù, appunto. Un particolare, l'amico della Mercedes che sorride in modo pazzoide e lunare, come fanno i poeti, è Giovanni Comisso, testimone dello sposo in quelle nozze, grande scrittore e amico di Parise, che è protagonista del racconto intenso e struggente intitolato Poesia. Gioventù. Un giorno di luglio, ormai lontano, un uomo di 25 anni ricevette una cartolina da una ragazza di 18. La cartolina, che raffigurava una spiaggia con ombrelloni e un albergo bianco dalle tende bianche e gialle al vento, era stata spedita da Riccione, Italia, e diceva: «Qui ci si diverte moltissimo. Ciao, Maria». Maria lo amava. E anche lui amava Maria, ma si erano lasciati da alcuni mesi per questioni banali che a loro erano parse di fondamentale importanza. All'uomo parve di non sentire nessun vuoto, anzi fu molto contento di questo abbandono, perché pensava di avere un'intera vita davanti a sé. «Lei si diverte a Riccione», pensò con piacere, perché nulla di drammatico era accaduto e ognuno era andato per conto suo con il cuore in pace. «Benissimo. Io vado a Forte dei Marmi». Salì sul suo topolino con una gran valigia e partì. Arrivò, non era mai stato a Forte dei Marmi. Trovò gli amici che lo festeggiarono e lo portarono alla capannina a cena e a ballare. Naturalmente guardò le donne, ma era timido, emotivo e in realtà non gli piacevano. Erano donne ricche o donne che giravano intorno ai ricchi, in calma attesa, e parevano avvolte da un involucro di calcolo e di aria fredda, che rendeva fredda al tatto anche la loro bella e bronzea pelle. L'uomo passò due giorni così, tra quelle donne che pensavano sempre al denaro senza mai parlarne e giravano intorno ai ricchi come certi polipi intorno alle cozze. All'uomo non parve una bella vita né felice. Si stufò presto e se ne andò, con stupore degli amici e indifferenza delle donne che giravano intorno ai ricchi. Chissà perché, decise di andare a Milano. Guidava veloce, troppo veloce per una topolino, e l'irrequietezza aumentava ogni momento. Sentiva qualcosa nell'aria, ma non sapeva cosa. In uno di questi momenti telefonò a Maria, che forse era tornata da Riccione, dove aveva avuto molti amanti. Perché ne fosse così certo, anche questo non sapeva, ma lo era. Gli dissero che era partita per Cannero, ospite di amici che aveva incontrato a Riccione. Cannero. Dov'era Cannero? Comprò una carta stradale e guardò. Cannero era sul Lago Maggiore. Da quel momento decise di andare a Cannero. Qui l'irrequietudine scomparve di colpo e diventò vergogna e paura. Doveva cercare la villa dove era ospite Maria. Si vergognava e aveva paura di quel lago con lame di luce così affilate e immobili. Trovò la villa, enorme, bianca tra i cipressi, con una barca nera e una vela bianca. La villa era deserta. Il custode disse che Maria era partita. L'uomo tornò dentro il suo topolino e guidò, senza mai fermarsi, fino alla città dove abitava Maria. Qui tirò un sospiro di sollievo e gli parve, soltanto gli parve, di essere meno irrequieto. Ma telefonò in casa di lei e gli dissero che era uscita. Forse non era vero. Allora cominciò a girovagare per la città, guardando tutte le auto per riconoscere quella di lei, o se lei c'era dentro per caso in qualche auto. Poi si fermò con un conoscente che gli disse subito: «Proprio in questo momento è passata Maria, non l'hai incontrata?» «No», disse l'uomo, e sentì la sua voce accartocciata come quella di un malato. Si domandò: «Di che cosa sono malato? Che malattia ho?» In quel momento apparve la macchina di Maria con lei dentro. Era più che abbronzata, era nera, con occhi molto bianchi, denti bianchi e i capelli schiariti dal sole, acciambellati sul capo e qualche ciocca sul collo. Senza rallentare, la ragazza sorrise con il biancore dei denti, alzò una mano per salutare e riprese la corsa. Pallidissimo, sempre chiedendosi che malattia aveva, l'uomo saltò sulla Topolino e la inseguì. Lei si vide inseguita, vide anche di lontano il pallore malato dell'uomo e cominciò a correre. L'uomo le fece dei gesti di fermarsi, suonò anche il clacson dapprima a colpetti, poi a lunghi tratti, poi senza interruzione, ma lei correva sempre, di più, superando semafori rossi. L'uomo le arrivò accanto con la Topolino, suonava sempre il clacson ed era completamente in preda alla malattia, aveva anche la febbre. Girò di colpo il volante e investì la macchina della ragazza, di fianco. Le due auto si fermarono al bordo di un possato. L'uomo, giovane e forte, così si sentiva in quel momento, a differenza di prima, la prese per un braccio e toccò la pelle della ragazza. Era soda, scura e infuocata, e il suo alito era profumato di sangue. Lei parlava, ma a voce bassissima e quasi senza fiato. L'uomo si avvicinò con le labbra a una guancia di lei. Lei si schermì, ma lui la prese da dietro il collo, con la mano intera, tra collo e una ciocca di capelli. L'avvicinò a sé con forza, la gente si era fermata a guardare l'incidente, e vi appoggiò le labbra. Anche la guancia era nera, infuocata, e vi scorreva dentro molto sangue. Altro che le donne di Forte dei Marmi, altro che mare blu e trasparente di denaro, altro che le ragazze dei ricchi. Domani ci sposiamo. «Ora torna con me e lascia qui la macchina», disse l'uomo, e se ne andarono in campagna, tra i boschi, fino a notte alta. Si sposarono. Lei aveva un vestito da mare di piqué bianco e rosa. La buona borghesia invitata era come sonnambula nei saloni del municipio. Un amico poeta li portò a Venezia nella sua Mercedes-Benz del 34 e lì li lasciò, sorridendo in modo pazzoide e lunare, come sorridono i poeti di fronte ai raggi roventi della vita. Abitarono 3 giorni al Lido, in un vecchio albergo che ora non esiste più e si chiamava Regina. Le grandi finestre delle immense stanze erano ombreggiate di glicine e di altri rampicanti. Campanule parevano colorare le bianche tende ottocentesche e le lenzuola. Lei era nera, con la pelle scottante, e si muoveva sulle lenzuola e nei capelli come sulla neve. Parlava poco e possedeva una autonomia animale, lenta e armonica, che la poneva in contatto diretto con le cose essenziali ed elementari della vita. Così il suo modo di camminare, di nuotare, di mangiare, di dormire e di amare, e così il suo fiato profumato di sangue. Egli si sentiva escluso da questo contatto, perché era un uomo indiretto, ma gli piaceva molto vederlo in lei e per questo la amava. Passarono gli anni. Il giovane uomo e la ragazza di nome Maria scomparvero l'uno dall'altra, insieme al tempo. Ma un altro giorno l'uomo, che era diventato vecchio, si svegliò, come sempre e come tutti i vecchi, molto presto e aprì la finestra. C'era un grande prato di erba appena falciata nell'ombra, con dei covoni, in fondo al prato un bosco quasi nero con dentro un fagiano, sopra il bosco un cielo limpido e ventoso di settembre con aria di mare. In mezzo al cielo viola una stella che scintillava in modo arabo. L'uomo pensò ai giorni qui descritti, soprattutto alla pelle scottante e all'alito profumato di sangue, e nella sua mente di vecchio formulò la parola gioventù.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.